la discendenza di Caino. Ora Caino conobbe sua moglie e concepì e partorì Enoch. Poi divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome del figlio. A Enoch nacque Irad. Irad generò Mequaia e Mequaia generò Metusael e Metusael generò Lamech. Lamech si prese due mogli, una chiamata Ada e l'altra chiamata Silla. Ada partorì Jabal. Egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame. Il fratello di questi si chiamava Jubal. Egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Silla, a sua volta, partorì Tubal-Cain, il fatto, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. La sorella di Tubal-Cain fu Naama. Lamech disse alle mogli, Ada e Silla, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech. Porgete l'orecchio al mio dire, ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio libido. Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 67. Qui o dopo?
No, dopo su.
Adamo di nuovo conobbe sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Seth. Perché, disse, Dio mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele. Poiché Caino l'ha ucciso, anche a Set nacque un figlio, che chiamò Enos. A quel tempo si cominciò a invocare il nome del Signore.
Forse solo grazie al fatto che c'è il canto di Lamech in una lettura della messa domenicale, probabilmente avete letto, avete sentito questo brano, perché di solito, diciamo, ecco, finita la storia di Caino e Abele, ecco, non è che si legge in seguito, può sembrare che non abbia significato, no, tutta questa genealogia. Noi vedremo la prossima volta che il capitolo 5 è proprio occupato tutto dalla genealogia, appunto, che va dai discendenti di Caino, di Adamo e Eva, fino a Noè. E vedremo bene cosa significa, che significato hanno queste parlare delle generazioni. Ecco. Allora, però stasera ci soffermiamo un po' su questa prima parte, perché qui c'è una genealogia non tanto di persone, ma una genealogia della violenza che dilaga. E c'è appunto questo crescendo di violenza che raggiunge l'apice con Lamech, visto proprio come discendente di Caino. Nei successivi libri, capitoli della Genesi e poi anche libri della Bibbia, si vedono bene le conseguenze di questa violenza, della corruzione che dilaga sulla terra e nell'umanità. Ecco, da ora in avanti fino al diluvio la discendenza di Caino è scandita, ecco, addirittura dall'ostentazione della violenza. È interessante, è importante ricordare quando Gesù ha creato la terra, abbiamo letto, nei sette giorni, e da mangiare ai vari esseri viventi, partendo dagli animali fino ad arrivare all'uomo, erano tutti vegetali, no? Ecco. Dipende a seconda delle varie specie da vegetali diversi. Quello viene letto un po' come un desiderio di Dio, appunto, che non ci sia necessità di uccidere per vivere. È un'indicazione che la vita non può derivare dalla morte, se non poi dopo, quando questo avrà un significato e avrà una realizzazione definitiva, ecco, in Gesù. È vero che in Gesù la vita viene dalla morte, e oggi per noi la vita viene dalla morte nel senso, ecco, anche spirituale, che noi sappiamo, ecco. Ma Dio aveva pensato nella creazione a un mondo senza violenza, senza bisogno che ci fosse l'uccisione da parte di qualcuno di altri esseri per vivere. Il frutto fondamentale del peccato invece è il dilagare sempre più grande della violenza, e vedremo come aumentando la violenza poi diminuirà anche il tempo della vita. Ecco, lo vedremo nella prossima settimana, no, la prossima volta, appunto nel capitolo 5. Ma questo è importante, fino ad arrivare poi a dopo il diluvio, che Dio, come fa una specie, si potrebbe dire quasi, si rassegna, decide di accettare questa instaurazione della violenza sulla terra, mettendo dei limiti, ma Dio, infatti, dopo il diluvio vedremo di nuovo dice quali sono le cose che l'uomo può mangiare e inserisce gli animali. Quindi ormai la violenza è instaurata sulla terra, e quindi stasera vediamo l'inizio di questo aumento, di questo, ovviamente abbiamo visto l'altra volta, il primo atto fondamentale di violenza, che è l'uccisione da parte di Caino di Abele. Questo brano è evidentemente diviso in due parti, la prima che riguarda la discendenza di Caino, che sono i versetti 17 al 24, mentre la seconda riguarda la discendenza di Set, che è il figlio che nasce ad Adamo e Eva dopo la morte di Abele. La prima parte a sua volta è divisa in due momenti. La prima parte sono i primi due versetti, che anche qui li abbiamo divisi, troviamo suddiviso, ecco, che sono proprio la descrizione, l'enumerazione dei discendenti di Caino, e dopo, ecco, la descrizione della famiglia di Lamech nei versetti 19 e 20, fino al 24. È interessante perché ci sono sette generazioni nella discendenza di Caino. C'è Adamo, Caino, Enoch, Irad, Mecuiael, Metusael, Lamech. Ecco. Sappiamo, il numero 7 parla di una pienezza, ecco. È una specie di indicazione che, appunto, ormai siamo arrivati ad una completa articolazione anche sociale, dopo lo vedremo, ecco. E anche però una completa dilagare, una completa completo dilagare della violenza, ecco. Il secondo, abbiamo detto, raggruppamento si concentra sulla famiglia di Lamech, parla delle mogli e dei figli, e anche qui c'è il numero 7, anche qui sono sette membri che compongono questa famiglia. Quindi, ecco, il progresso dell'umanità viene descritto con queste indicazioni numeriche che dicono che c'è un progresso. C'è un progresso che arriva a un suo completamento, e vanno di pari passo, vedremo, il progresso della civiltà con il progresso della violenza. Tutta questa prima parte arriva a concludersi con il famoso canto di Lamech, che conclude la descrizione di questa famiglia, e anche qui c'è una disposizione, guardate, non casuale. Si parla prima di Lamech che prende due mogli, Ada e Zilla, poi si parla dei figli dell'una e dell'altra. Ada ha due figli, Yabal e Yubal. Zilla a sua volta ha due figli, anzi un figlio e una figlia, Tubal-Cain e Naama. E alla fine, ecco, c'è l'elemento del canto. I nomi di questi figli, tra l'altro, vabbè, derivano dallo stesso verbo, ma vabbè, questo si può anche sorvolare, ma ecco, interessante perché vengono indicati come gli iniziatori delle arti e della tecnica, no? Yubal è il padre dei suonatori di cetra e di flauto, per cui della musica. Yabal è il padre dei pastori, è di quelli che stanno presso il bestiame. Yubal, appunto, della musica. Tubal-Cain invece è il fabbro, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. Quindi danno inizio un po' al progresso, al progredire della civiltà dell'uomo. Anche i nomi delle tre donne hanno al loro interno un'indicazione. La prima, Ada, che viene da un verbo che significa ornare, decorare, quindi evoca i gioielli, che appunto rimandano all'artigianato del metallo, tra l'altro, no? Mentre il nome Zilla deriva da un verbo che significa risuonare, tintinnare, in fondo è anche un po' onomatopoeico, no? Quindi qui c'è riferimento alla musica, agli strumenti musicali. Mentre l'ultima, Naama, viene da un verbo che significa essere graziosa, piacevole, quindi allude al fascino femminile. Allora già nei nomi di queste persone c'è un po' il significato di questo brano. Allora vediamo più da vicino la genealogia di Caino. Ovviamente se noi stessimo alla logica stretta del testo, ci sono delle incongruenze, perché ci dice che Caino prende moglie, ma di per sé fino adesso si sa che Caino è rimasto solo praticamente, perché erano nati lui e Abele, l'Abele l'ha ammazzato, e quindi quindi non ci sarebbe. Inoltre Caino era condannato ad errare, diceva, no? Dio l'aveva condannato a diventare errante, e dice abitò nella regione di Nod, che indica proprio il vagare nell'ebraico. Quindi il fatto che poi dopo divenne costruttore di una città, che poi vedremo, anche qui c'è un problema nel testo, ma diventa un po' un'incongruenza. Ma ovviamente la logica che sta dietro questi testi non è quella nostra, diciamo, aristotelica o del sillogismo, no? Che da una cosa ne deve derivare un'altra. Qui c'è la logica della trasmissione di un messaggio, la trasmissione di una verità. Ecco. E la verità è quella, appunto, la domanda sulla violenza, sui rapporti umani. Ecco. E allora, ecco, come dicevo, nella prima parte del capitolo 17 c'è un po', mi riferisco all'ebraico, perché ovviamente di solito le traduzioni tendono a risolvere i problemi, fanno una scelta e non potrebbero fare diversamente, per cui nel testo tradotto non troviamo la difficoltà che invece c'è nel testo originale, perché noi leggiamo: ora Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch, punto e virgola, poi divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome del figlio. Ecco, così, dice, che problema c'è? Caino ha costruito la città, giusto. Ecco, però invece nell'ebraico non si capisce, non è chiaro se la città l'ha costruita Caino o l'ha costruita Enoch. Perché mi soffermo su questo? Perché in fondo possiamo vedere che ci può essere un messaggio diverso nei due casi. Nell'ipotesi che il costruttore sia Caino, questo andrebbe contro all'ordine di Dio che gli ha detto tu vagherai, no? Tu sarai vagabondo sulla terra, sarai errante sulla terra. Perché la città, la costruzione della città è il tipico passaggio, anche proprio nell'evoluzione dell'umanità, alla vita sedentaria, no? Ecco, non più nomade, non più errante. Allora potrebbe essere una specie di rivolta nei confronti di Dio, no? Però potrebbe essere anche il contrario, potrebbe voler indicare anche che ci sono degli esegesi che dicono che potrebbe anche significare che Caino si fida di Dio, si fida della protezione, di quel segno che Dio gli aveva messo, no? E quindi non teme più di essere ucciso, non teme più di stare con gli altri, no? Perché ovviamente la città è il luogo dove l'uomo instaura rapporti stretti con altre persone. Però, ecco, se invece il soggetto di questa costruzione, cioè colui che ha costruito, come è la scelta che è stata fatta nella nostra Bibbia, della Shei, è Enoch, significherebbe che il figlio rompe con la vita di vagabondaggio del padre, che lui assume una stabilità. Forse, probabilmente, questa scelta è stata fatta perché il nome Enoch può significare fondazione, dedicazione. E tra l'altro anche, altro piccola notazione, a noi ci dicono poco queste cose, no? Ma per gli ebrei dicevano molto. A Enoch nacque Irad, il figlio di Enoch si chiama Irad, e in ebraico città si dice Ir. Quindi, ecco, può darsi che con questo nome sia segnalato proprio questa azione di Enoch nella costruzione nella città. Come dicevo, la città di per sé potrebbe essere un luogo in cui si sfugge all'isolamento e alla solitudine, al pericolo, come era stata il timore di Caino al momento che aveva ucciso il suo fratello Abele. Ma questo non è automatico, cioè il vivere in una città non è automaticamente comunione e condivisione. Vedremo tra qualche incontro come una città che sarà la città di Babele sarà il luogo per eccellenza della divisione, non della comunione. Allora non è così scontato il fatto che qui si ha la notizia della costruzione di una città, che allora vuol dire che le cose vanno bene, che le cose vanno verso la pace e la comunione e la condivisione. Comunque, dal punto di vista, se vogliamo, del progresso della civiltà umana, sembrerebbe che qui ci sono tutti gli elementi necessari. Ci sono gli allevatori, gli artigiani che costruiscono gli strumenti per il lavoro, il fabbro, costruiscono gli strumenti per il piacere, la musica, c'è la città, si sta insieme, si cominciano ad articolare le varie funzioni, ma manca una cosa fondamentale, manca il timore del Signore, manca la sua presenza, vedete? Lo troveremo, l'abbiamo letto, alla fine, nel versetto 26, a quel tempo si cominciò a invocare il nome del Signore. Quindi, ecco, abbiamo avuto questa, in fondo, ecco, questa descrizione, questo inizio di storia, della storia, se volete. Le difficoltà che sono appunto insite, un po' si sono per ora un po' scoperte nelle pieghe del testo, se vogliamo, di relazione, di comunione tra gli esseri umani, tra le persone che sono scaturite, ecco, dalla creazione, adesso diventano chiare e diventano lampanti in questo famoso canto di Lamech, che è un frammento poetico all'interno di testi poetici. C'è prima un doppio invito ad ascoltare che Lamech rivolge alle sue due mogli, seguite dalla motivazione. Che cosa devono ascoltare? Questo versetto 23 probabilmente è la parte più antica del canto, a cui poi dopo è stato probabilmente anche aggiunto ciò che viene dopo, proprio in relazione al contesto di violenza in cui ci si trova. Se nella storia, nel racconto di Caino e Abele, la fraternità, come abbiamo visto l'altra volta, ha manifestato tutta la sua fragilità, la convivenza tra fratelli ha mostrato tutte le sue difficoltà, la storia di questi discendenti di Caino di nuovo mostrano, ecco, quanto sia difficile, quanto la violenza iniziale si stia ingigantendo, probabilmente proprio grazie al progresso tecnologico che anche ha avuto luogo. E se noi facciamo un confronto tra quello che ha fatto Caino e quello che afferma Lamech, vediamo proprio come c'è una quasi una impossibilità di comparare le due situazioni. Caino colpisce Abele, uccide Abele per un motivo religioso, no? Vi ricordate, il problema è che Dio non ha gradito l'offerta di Caino mentre ha gradito quella di Abele. Lamech dice che colpisce solo per una scalfittura, per un livido, per una cosa da niente. Caino, al momento che viene posto di fronte alla sua azione, piange la sua colpa. Che farò? Che mi succederà ora? Lamech, invece, è gonfio di orgoglio per la sua prodezza, per la sua opera, per quello che ha fatto. Caino invoca da Dio la mitigazione della pena. Dio gli annuncia una pena e lui pone di fronte, ecco, la sua debolezza di fronte a quello che Dio gli sta dicendo. Mentre Lamech si fida della sua potenza, si affida alla sua vendetta, ecco, sull'altro. E infine, ecco, vi ricordate che Dio dice che la morte di Caino avrebbe provocato una vendetta moltiplicata per 7, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Adesso Lamech dice che provocherà una vendetta di 70 volte 7. Lamech parla di scalfittura e un livido, che sono due termini che si ritrovano nel testo della legge dell'alleanza che Dio fa con il popolo al Sinai, nei capitoli 20, dal 20 al 23 dell'Esodo, dove viene espressa la famosa legge del taglione, che viene derivata dall'antico codice di Hammurabi, che scopo ha la legge del taglione? Ora, noi la consideriamo qualcosa di barbaro, no? Quei posti dove ancora oggi viene praticata, per noi è una barbarie, no? Ecco, occhio per occhio, dente per dente. Ma al tempo in cui è stata formulata, appunto, si parla probabilmente del secondo millennio avanti Cristo, al codice di Hammurabi, era una legge, se vogliamo, possiamo dire avanzata, si direbbe oggi, perché è una legge che tende a limitare gli eccessi della vendetta, no? Ecco, che cosa, ecco, dice Esodo 21:23. Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita, e qui c'è la stessa parola che usa Lamech, per ferita, livido per livido. Questo era, ecco, il massimo, diciamo, della, a cui si era arrivati a quel tempo. Però, probabilmente, i sapienti israeliti che hanno redatto il libro della Genesi dopo l'esilio, vi ricordate quando se ne parlò il primo incontro, quando si fece l'introduzione, i primi 11 capitoli della Genesi soprattutto risalgono a dopo l'esilio, cioè quinto, quarto secolo avanti Cristo, quando il popolo ha cercato una risposta alla sofferenza, al male nel presente nel mondo. E allora, probabilmente, avevano davanti questo principio legislativo avanzato, se vogliamo, ma ne vedevano, tutto sommato, l'inefficacia, la difficoltà a applicare questa limitazione, diciamo, della vendetta. E allora hanno fatto risalire la causa di questa inefficacia, di questa violenza difficilmente governabile, presente nella società e presente tra gli uomini, che l'hanno fatta appunto risalire all'origine dell'umanità. Cioè, per loro vedere qualcosa, non so se mi riesco a spiegare, vedere qualcosa che è generalizzato, no? Che in fondo no, difficilmente si riesce a contenerlo, a organizzarlo, ecco, allora deve essere qualcosa che è insito profondamente nella natura dell'uomo, nel suo animo, nei suoi rapporti, che allora, ecco, deve risalire a qualcosa di molto antico, diciamo, ecco, quindi alle origini. E probabilmente allora questo canto è stato inserito qui proprio un po' in questa prospettiva. Perché loro si rendevano conto che il progresso culturale, sia artistico, se vogliamo, che tecnologico, si direbbe oggi, non è garanzia del superamento della violenza. Anzi, qui c'è quasi l'amara constatazione del contrario, che accanto al tentativo, al desiderio di realizzare il comando di Dio che aveva dato al momento della creazione, di dominare sulla creazione da parte dell'uomo, c'è invece la tentazione, c'è la tendenza negativa appunto alla crescita, al progresso della violenza. E guardate, un segno anche di quanto sia già sviluppata la coscienza in questo tempo di questa, come la violenza sia qualcosa che è nel quotidiano dell'uomo, nelle sue relazioni più fondamentali, è che qui, già qui nasce la poligamia. Quando Dio aveva portato Eva davanti a Adamo, il quale aveva detto: ecco, questa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, cioè si era visto l'altra volta, vi ricordate, che quello è proprio il momento, che tra l'altro è l'altro canto poetico che c'è in questi capitoli della Genesi. Avevamo visto che quello è il momento in cui, ecco, nasce la relazione interpersonale, sicuramente tra uomo e donna, ma in fondo lì erano gli unici che c'erano, per cui è qualsiasi relazione riassunta, espressa e significata in quelle parole di Adamo, no? Che si diceva che Adamo, quando vede davanti a sé Eva, conosce se stesso, sarà donna perché dall'uomo è stata tratta, Isha perché da Ish è stata tratta. Quindi c'era questo legame, quella relazione che era questa profondità, anche che rispecchiava la relazione con Dio. Adesso ecco che invece Lamech, nel suo essere l'uomo dell'eccesso, perché qualsiasi cosa, ci sono poche righe, ma tutto quello che viene detto di Lamech è esagerato, se volete. Ecco, il primo eccesso di Lamech è questo, che si è preso due mogli. È interessante, guardate, perché non si dice... ecco, il versetto 19, non dice che Lamech prese due mogli, no? Perché è il verbo tipico del matrimonio, dello sposarsi, soprattutto nella Bibbia, nell'Antico Testamento, è questo prendere, ma qui dice si prese, no? Proprio come un'espressione di possesso, no? Un appropriarsi dell'altro. Vi ricordate anche quando si parlava di Maria, di Eva che coglie il frutto, no? Che il momento che lo prende, e lo prende per farlo suo, se ne appropria, non è più un dono di Dio, ma è qualcosa che lei prende perché sia suo. E così qui si prende, se ne appropria. La tratta come un oggetto a propria disposizione, e sono usate anche per la sua esaltazione personale. Lui vuole ostentare se stesso, si potrebbe dire anche la propria potenza virile, no? Ecco. E proprio le usa, no? Proprio per questo suo essere eccessivo, no? Anche con questo canto, facendole spettatrici, testimoni della sua volontà di vendetta, che attraverso la quale indirettamente lui anche minaccia i suoi nemici. Sicuramente una vendetta sproporzionata. Uccide un uomo per una leggera ferita. Siamo quindi di fronte a una crescita esponenziale della violenza. Violenza, ecco, che continuerà, ma c'è una sorpresa a questo punto, perché compare questo nuovo figlio di Adamo ed Eva. Negli ultimi due versetti, 25 e 26, ecco che c'è il terzo figlio di Adamo ed Eva, che si chiama Set, che viene spiegato con un'assonanza con il verbo che significa concedere, no? Adamo di nuovo conobbe sua moglie Eva, sua moglie senza Eva, che partorì un figlio e lo chiamò Set, perché disse: Dio mi ha concesso un'altra discendenza. Ecco. Dio mi ha concesso un'altra discendenza. E qui vedete c'è un cambiamento notevole rispetto alla nascita di Abele. Lei dice che è Set, un nuovo figlio che rimpiazza, se vogliamo, Abele, ma c'è qualcosa di molto diverso rispetto a quando era nato Abele. Adesso Abele viene citato, vi ricordate che quando nasce Abele, cioè, Eva fa un commento, dice qualcosa quando era nato Caino, quando nasce Abele, dice, poi partorì ancora Abele suo fratello. Questo essere Abele, no, soffio, qualcosa di inconsistente, non se ne parla a malapena. Abele quindi adesso invece acquisisce una importanza. Era Abele il figlio aggiunto, perché era nato Caino e a Caino era stato aggiunto Abele. Ora adesso invece, dopo la sua morte, la nascita di Set è salutata con un grido che è simile a quello che aveva fatto Eva alla nascita di Caino. È vero, Caino, Set prende il posto di Abele, ma viene subito nominato in relazione alla madre, a Eva, e lo è anche in relazione ai suoi fratelli, a quello morto e a quello vivo. Quindi, se vogliamo, qui questo grido di Eva rappresenta la sua speranza. Vede in lui una promessa di fecondità e di avvenire. Sembra che si delinei qui un nuovo inizio. Il nuovo inizio verrà poi indicato apertamente quando si parlerà che dalla discendenza di Set inizia il culto a Dio, al Signore. E questa è la novità rilevante, che Enosh, figlio di Set, comincia a invocare il nome del Signore. È interessante perché Enosh, tra l'altro, è sinonimo di Adam, che vi ricordate era la parola che significa essere umano. Quindi Enosh significa essere umano, nella accezione soprattutto di essere mortale, essere debole. E lui comincia a invocare il nome del Signore. Quindi c'è una svolta radicale rispetto alla logica di Caino e dei suoi discendenti. Si riconosce finalmente Dio come autore della vita e che nessuno può farsi padrone della vita. Quindi si comincia a delineare nella storia, accanto alla presenza di Caino e dei suoi discendenti, sviluppatori di violenza, se vogliamo, si fa strada una discendenza alternativa, sicuramente meno vistosa, perché prende appena due versetti, ma reale e che darà una svolta interessante. L'affermazione di Lamech era stata forte, Lui si è presentato come un uomo spietato, senza cuore, che non vede la presenza di Dio, che non vede che Dio tollera il suo peccato. E chi non vede il suo peccato, lui non vede quello che fa come un peccato, ma come qualcosa di cui gloriarsi, di cui essere orgoglioso. Lui ha ucciso un ragazzo per un semplice livido e non ne prova neppure vergogna, possiamo dire. Di fronte a non è che sono tornata indietro, perché questo mi serve per per spiegare bene che cosa significa la presenza di Sette della sua discendenza, anche perché ecco, questo ci è importante. Poi anche un'altra cosa che adesso vediamo. Allora, qui c'è una domanda dietro a questo canto di Lamech, a questa tracotanza che noi ci dobbiamo fare, perché questo coinvolge seriamente la nostra vita, il nostro seguire Gesù. Fino a che punto devo o posso tollerare un torto ricevuto? Allora, la legge prima del diluvio non ammetteva perdono, appunto. Poi abbiamo visto, è venuto fuori la legge del taglione, che appunto abbiamo detto costituisce un progresso nella convivenza umana. Vuol dire la legge del taglione che se qualcuno mi ha cavato un occhio, rimanendo nella frase, io non sono autorizzato a prendermi la sua vita, sono autorizzato a prendermi il suo occhio, dice. Ma, ecco, c'è un ma. Gesù ha fatto riferimento a questo canto, e il brano del Vangelo che voi trovate, se lo volete leggere o per rinfrescarlo, perché l'avrete sicuramente presente, è Matteo 18, 21-22, è proprio la frase. Però quel brano lì testimonia una cosa importante, che al tempo di Gesù i farisei ne facevano una questione legalistica, no? Cioè, quante volte sono tenuto a perdonare? Perché già la legge diceva in vari punti, Levitico, che bisognava perdonare fino a 3 volte. E vi ricordate lì Pietro, che gli sembrava di fare il ganzino, si direbbe, di essere già, dice, devo perdonare fino a 7 volte. Insomma, aveva abbondato, gli sembrava, insomma, di essere stato anche bravo, no? Ecco. Gesù gli dice, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Qui c'è un richiamo chiaro a questa situazione che noi stiamo vedendo. Ma perché Gesù, che cosa ci sta dicendo? Che se nella istinto umano, diciamo così, c'è una prospettiva vendicativa fino a 70 volte 7, l'entità del perdono deve essere analoga. Cioè non c'è una sperequazione tra l'istinto di vendetta e la necessità di perdono. Per essere un vero perdono, dice Gesù, ecco, il perdono deve essere inversamente proporzionale al sentimento di vendetta che nasce spontaneo dentro di noi. Noi sicuramente tante volte pensiamo che il perdono è difficile, è vero, il perdono è una cosa seria, è una cosa difficile, ma Gesù qui ci fornisce il modo di praticarlo. Si potrebbe dire, misura dentro di te qual è la spinta al, diciamo, istintiva, spontanea, di risposta al male ricevuto. Ecco, Gesù dice, con quella misura devi misurare il tuo perdono, la tua spinta di bene verso, verso l'altro. È difficile, forse molti pensano è impossibile, ma il Signore non conta ciò che le tue difficoltà, il Signore, per il Signore conta ciò che tu vuoi veramente. E quindi ci dice, ecco, la parabola che viene dopo, che ora io non affronto perché sennò, se tu vuoi perdonare davvero, se desideri farlo e lo chiedi, il Signore ti darà la forza. Perché guardate, l'alternativa al perdono è solo il rancore, la vendetta, che diventa con il tempo come un ostacolo, un muro nel rapporto con l'altro. E già il voler dimenticare e chiedere al Signore l'aiuto, questo è un grosso elemento che ci può dare, ci può aiutare, ci può portare, ecco, a superare la logica della vendetta e della violenza. Allora, ecco, questa era la situazione, al di là, ecco, ora della puntata nel Nuovo Testamento, quella era la situazione, la vendetta senza limiti, la vendetta senza, la violenza senza misura. E quindi se la generazione di Adamo ed Eva si fosse conclusa con la stirpe di Caino, ci sarebbe stata poca speranza. Ma Dio invece, accanto a questa generazione di malvagi, pone una generazione diversa. Se in un primo momento l'uomo giusto, che è Abele, sembra che non possa avere seguito, non possa avere una discendenza, alla fine vediamo invece che il suo sacrificio non è vano. La morte del giusto dà vita ad altri giusti. E anche Abele avrà una sua discendenza, anche se per interposto fratello, si potrebbe dire. E qui ci dà un'altra indicazione, no? Che dagli stessi genitori, vedete, nascono figli diversi, no? C'è la stessa eredità di peccato, ma ognuno ha la sua propria libertà di fronte al bene e al male. Allora chi è questo Set? Innanzitutto rappresenta il desiderio di Adamo ed Eva di un figlio diverso rispetto a Caino. Hanno tenuto vivo il desiderio di un figlio aperto alla conoscenza del bene. E questo dice una cosa, che anche l'esperienza ripetuta del male non fa nascere obbligatoriamente una generazione destinata al male. Noi tante volte questo lo pensiamo, cioè, per esempio, no? Quante volte si sente dire o si pensa che un figlio di un mafioso non può che fare il mafioso? È vero, c'è una società, c'è un ambiente, ma non è così, ma non è che un figlio, ora dico mafioso, ma si può dire tantissime, si può fare tantissimi esempi, no? In un primo momento il bene era stato soppresso dal male, ma adesso invece riemerge in una nuova vita che può riaffermare la conoscenza, la ricerca, la volontà del bene. Ora, Seth, come Abele e anche come Caino, appunto, non erano predestinati al bene, al male, ma sono chiamati ad una scelta libera e responsabile. Seth è l'uomo che anche Seth è uomo portatore di bene e di male, ma solo è l'uomo che liberamente sceglie bene. Noi spesso vorremmo non avere problemi, non avere questa difficoltà, questa lotta, no? Quando abbiamo parlato del peccato originale, la concupiscenza che ci è lasciata per la lotta, perché la lotta è legata alla nostra libertà e alla nostra responsabilità. Questo è Seth qui. È l'uomo che, ovviamente, come tutti, è posto di fronte al bene e al male, è portatore di possibilità di bene e di male, ma sceglie liberamente il bene. Abbiamo visto fino adesso come nasce, come cresce, come si sviluppa una vita e una generazione contro Dio. Adesso, ecco, si comincia a vedere come nasce e come cresce una vita per Dio. La vita per Dio è una vita che si apre, che si sviluppa attraverso appunto il desiderio del bene. Tutto questo, ecco, grazie a una relazione che si instaura con il Signore. E guardate, allora, ecco, con queste parole, poche, tre righe, è già delineato il volto dell'umanità che cammina nella fede del Signore. Che cosa ci dice qui? Che cosa fanno i figli di Dio, coloro che desiderano il bene? L'unica cosa che qui si dice che fanno, sperano nel Signore, invocano il suo nome. I figli di Caino costruiscono città, sviluppano la tecnica, fanno... ecco. I figli di Seth invece sono solo impegnati in una vita che si alimenta e cresce nell'invocazione del nome del Signore. Si potrebbe dire oggi piedi in terra e occhi al cielo. Sono sicuramente impegnati nel lavoro quotidiano, nelle cose di tutti i giorni, ma hanno il cuore altrove. E allora questo dobbiamo, noi credo sia l'esperienza che stiamo facendo, dopo un tempo in cui si era avuto una assoluta fiducia nel progresso, che il progresso non potesse che portare al miglioramento dell'umanità, ad una diffusione planetaria della vita, del benessere, se vogliamo, pensato in tutte le maniere possibili e immaginabili, ecco, abbiamo fatto questa esperienza, ecco, che il progresso non è di per sé portatore di solo di miglioramento, di positività. Ecco. E E si sta vedendo anche oggi, e con questo concludo, che siamo di fronte sempre ad una scelta. Si può cercare solo il progresso, la tecnica, si può cercare di saziare i propri figli di beni materiali, oppure si può cercare di riempirli di beni spirituali. Ci si può affannare a costruire tante novità, tante scoperte scientifiche, se volete, ma la vita si trova nel Signore e in ciò che è Lui gradito, ecco. E la storia, ecco, è nata così e oggi noi la vediamo come anche oggi questo si realizza ai nostri giorni, non contro il progresso, ma un progresso guidato appunto con gli occhi al cielo.